Buonasera a tutti, siamo qui puntualissimi, come sempre, per l'ultima puntata, la 60ª, con la quale si conclude la terza stagione di A proposito di cinema radio, periodico indipendente di cultura e di informazione cinematografica a cura della redazione di AS Cinema. Il tema di oggi è rivolto al cinema blaxploitation. Ecco, il termine blaxploitation risulta dalla fusione delle due parole inglesi black ed exploitation, nero e sfruttamento. È stato un genere cinematografico negli Stati Uniti nei primi anni 70, quando molti film d'exploitation furono realizzati a basso costo, avendo come pubblico di riferimento gli afroamericani. I film avevano principalmente, ecco, attori afroamericani ed erano diretti da registi di colore, ma anche bianchi, e furono i primi ad avere colonne sonore di musica soul o funk. Sebbene criticati dagli attivisti per i diritti civili a causa del loro uso di stereotipi, essi però riscossero comunque grande successo, colmando la lacuna, diciamo, inerente all'offerta di intrattenimento cinematografico appositamente creato per gli afroamericani, e furono immensamente popolari tra il pubblico di colore, ma anche tra i bianchi. Va comunque ricordato che il termine blaxploitation è stato contestato dagli attori e dai registi che ne presero parte all'epoca, perché consideravano e considerano offensivo e poco valorizzante il filone. Di questo ed altro parleremo dopo la sigla. Ospite della puntata odierna sarà Mattia Chiarella, milanese, responsabile di Urban Nights, programma radiofonico dedicato alla cultura underground, black music, rock progressive e il mondo della nona arte, dal 2007 in onda su Radio Cernusco Stereo in Blu. Ma Mattia Chiarella è anche saggista presso la Weird Book, casa editrice romana per la quale ha pubblicato recentemente Blaxploitation, una storia afroamericana. Un saggio completo e dettagliato sulle pellicole fondative del genere cinematografico Blaxploitation, di cui abbiamo già introdotto un quadro generale in premessa, e che tra i titoli di spicco, ecco, vanno annoverati film come le trilogie di Shaft e Superfly, Cleopatra Jones, Licenza di uccidere, Coffee, Foxy Brown, Il dittico di Blacula e Scream, Blacula Scream, e molti altri, fino a raggiungere la produzione di circa 200 titoli prodotti e distribuiti prevalentemente nella prima metà degli anni 70. Ecco, Mattia Chiarella oggi ci illustrerà il suo volume, edito appunto, come predetto, per la Weird Book nell'anno in corso, quindi un libro che analizza un genere ispiratore, tra gli altri, del cinema tarantiniano. Ecco, un viaggio lungo, 60 anni di storia afroamericana attraverso diverse arti, con particolare focus sul quinquennio 1971-1976, in cui questo filone si è sviluppato, diventando, ecco, anche una un'icona, ecco, del cinema internazionale. L'autore Mattia Chiarella è oggi con noi e gli chiederei subito di parlarci del suo lavoro. Ciao Mattia e benvenuto.
Ciao Antonio e grazie mille per avermi tuo ospite nel tuo programma, come si dice in inglese, thanks for having me, ed un saluto a tutti i tuoi ascoltatori. Bene, parlando di Blaxploitation, prima di parlare di Blaxploitation bisognerebbe parlare dell'origine della mia passione per la black music e per la cultura afroamericana, che ha origini tra virgolette antiche. Io ho cominciato ad ascoltare la black music all'età di 4 anni grazie alla mia nonna materna, che mi ha trasmesso questa grande passione ascoltando Rai Radio 3 con il programma di jazz ogni mattina quando io stavo da lei. Insomma, mi ha inculcato, diciamo, questa grande passione che poi è proseguita anche gli anni delle elementari, delle scuole medie. Non ho mai abbandonato il Walkman, diciamo, ho sempre avuto qualcosa nelle orecchie. Sono poi passato dopo il jazz al funk, all'acid jazz, sono sempre stato e per anni sono stato un appassionato dei Jamiroquai. Non so se conosci la formazione e se i tuoi ascoltatori la conoscono. Dopodiché sono passato al blues, alla fusion. Infatti ho fatto un po' di casotto, ho mischiato un po' i generi nel corso degli anni, fino ad arrivare ad una data per me importantissima, il giorno del mio 16° compleanno. Il 16 giugno dell'anno 2000 io mi sono trovato per 4 anni a studiare a Losanna, in Svizzera. E la prima estate passata in Svizzera, il giorno del mio compleanno, il pomeriggio, mi sono trovato a camminare vicino casa mia e ho trovato un cinema. Un cinema che in lingua originale, in versione francese, presentava questo film abbastanza curioso, Shaft, di John Singleton con Samuel L. Jackson e Christian Bale. Mi sono detto, fantastico, vedo la figura di quest'uomo alto, pelato, di colore, con questa giacca lunga, questo golf imponente, insomma, una figura veramente interessante, lo sfondo urbano, la strada con il fumo di notte. Mi sono detto, no, assolutamente voglio andarlo a vedere. Io, che sono sempre stato un appassionato di lingua inglese, anche cultore di lingua inglese, sono andato a vederlo in lingua originale. Inutile dire che la colonna sonora, lo score composto da David Arnold per questo film, mi ha particolarmente stregato. Immediatamente con i miei soldini sono andato a prendere la colonna sonora e ho scoperto diversi musicisti che passano dall'R&B, dalla cultura hip hop, e mi sono appassionato a questo film. Come puoi immaginare, torno a casa e agli albori di internet, con Yahoo Immagini, sono andato a cercare, a scrivere Shaft. La cosa che mi ha sorpreso è che invece di vedere l'immagine di Samuel L. Jackson, ho trovato l'immagine di una persona con i capelli corti, cotonati, le basettone, un golf beige e una giacca di pelle marrone. Quest'uomo è un attore che risponde al nome di Richard Roundtree, che è morto qualche giorno fa, tra l'altro, che è il vero Shaft. Da lì, sempre proseguendo con la mia ricerca in lingua inglese, ho trovato che questo film è stato il primo, il vero Shaft, nel 1971, è stato il primo blockbuster di questo filone cinematografico che ne raccoglie tutti i generi, che è la Blaxploitation. Da cosa deriva il termine Blaxploitation? Sicuramente l'avrai spiegato nell'introduzione del tuo programma. Arriva da due parole, dalla composizione di due parole: blacks, neri, e exploitation, sfruttamento. Ecco, la parola sfruttamento io starei molto attento ad utilizzarla, perché non è esattamente usata in modo negativo, anche se ha avuto parecchi detrattori nel corso degli anni, tra cui anche gli stessi afroamericani. Sfruttare l'immagine dell'afroamericano per elevarla a potenza, positivamente. Per la prima volta nei film americani, gli afroamericani venivano messi in un ruolo vincente. Per la prima volta gli afroamericani vincevano. E così mi sono appassionato e sono andato a informarmi. Da lì passando gli anni, questa cosa, diciamo, di scrivere un saggio dedicato alla blaxploitation, nonostante abbia continuato a leggere saggi, a vedere film, diciamo che i film sulla blaxploitation li ho visti praticamente tutti e 200, quindi nel corso di quasi 20 anni di raccolta dati e di raccolta appunti. Poi ho incontrato, diciamo virtualmente al telefono, Luigi Boccia, l'editore di Weird Book, gli ho proposto di scrivere di poter scrivere un saggio dedicato alla blaxploitation. Ho iniziato nel marzo del 2021, 2 anni circa di creazione di scrittura con l'aiuto di diverse persone, tra cui la mia beta reader, prima di tutto la scrittrice Mondadori Scilla Bonfiglioli, che approfitto per salutare, il mio migliore amico Alessandro Arsuffi, saluto anche lui tantissimo, che è stato il mio primo editor, e tante altre persone che mi hanno aiutato correggendomi, aiutandomi con diverse curiosità. E quindi è venuto fuori nel novembre del 2023, con 20 anni quasi di raccolta di dati, visione di film, letture di libri, consultazione del sito della Biblioteca del Congresso di Washington, che mi ha portato ad avvalorare, diciamo, a dare valore alle note di questo saggio, è nato Blaxploitation, una storia afroamericana, una ricerca davvero molto dettagliata, per la quale adesso sto ricevendo con grande soddisfazione dei feedback davvero molto positivi, che mi hanno aiutato a proseguire, diciamo, con la promozione di questo mio primo prodotto editoriale, perché è il mio primo, effettivamente la mia prima pubblicazione seria, il mio primo saggio. Quindi spero che ovviamente possa piacere a molti dei tuoi ascoltatori che magari lo vorranno acquistare. E ricordiamo, si può acquistare sul sito www.weirdbook, scritto weird con la w doppia, book, book al singolare, .it. Poi ovviamente anche su Amazon.
Arrivati a questo punto, Mattia, diciamo pure che quasi tutti i film di blaxploitation contenevano eccessi di violenza e di sesso. Quando erano ambientati nel nord degli Stati Uniti, essi tendevano a svolgersi nei ghetti e a trattare di sfruttatori, di prostitute, ecco, trafficanti di droga, assassini di professione e quant'altro. Quando erano ambientati nel sud della Confederazione, i film spesso si svolgevano in piantagioni e trattavano di schiavitù e di mescolanza tra le razze. Ecco, altre peculiarità del genere sono il montaggio molto rapido, l'importanza della colonna sonora, riprese quasi tutte effettuate in esterni per le strade, e una fotografia, per così dire, un po' grezza. Ecco, Mattia, puoi darci delle informazioni supplementari su questo aspetto? E poi cosa puoi dirci delle polemiche anche della fine della blaxploitation accaduta dopo appena un quinquennio?
Allora, principalmente quando si parla della maggior parte dei film blaxploitation, soprattutto il film d'esordio, quello che ha dato il là alla blaxploitation, il film Sweet Sweetback Badass Song del 1971 di Melvin Van Peebles, ecco, c'è una parola magica. Questa parola magica, in modo particolare, è neorealismo. Tra neorealismo e nouvelle vague, questo è stato il leitmotiv di uno dei miei capitoli all'interno di questo saggio, ovvero l'aver preso attori presi dalla strada. Nessuno di loro aveva recitato fino a quel momento. Basti pensare, per esempio, che solo una base di recitazione aveva Richard Roundtree quando ha iniziato a interpretare Shaft. Tenete conto che Gordon Parks, adesso mi rivolgo agli ascoltatori, tenete conto che Gordon Parks, quando ha diretto questo film, il primo film di Shaft è stato diretto da un fotografo, quindi non un regista, un fotografo alla sua prima esperienza dietro la macchina da presa, vorrei far notare, questa è una cosa molto curiosa, ha preso un attore che possiamo sorridere, farci una risata dicendo che è come se in Italia avesse preso Raz Degan
a recitare, un modello di biancheria intima. Perché Richard Roundtree era un modello di biancheria intima. Sweet Sweet Back Badass Song, che è uscito prima di Shaft, che non era ovviamente un blockbuster, come ovviamente tanti altri film del filone, aveva preso attori presi dalla strada, il popolo afroamericano, protagonista il popolo afroamericano, dice la locandina. Quindi questa è la curiosità principale. Come giustamente hai detto tu, per la prima volta funk e soul music diventano colonna sonora, e quindi anche poi ne parlerò più avanti con la fine della Blaxploitation, diciamo che è coinciso con il funk che ormai era diventato commerciale. Nel 1977, l'anno dopo la fine della Blaxploitation, esce La febbre del sabato sera, e l'anno successivo, nel 1978, grazie a Giorgio Moroder, nasce la disco music. Quindi il funk, che sarà ispiratore della disco music, diventa commerciale, farà diventare il funk commerciale e di conseguenza anche la soul music. Da quel punto la Blaxploitation non aveva più probabilmente senso di esistere, anche se c'è stato qualche piccolo strascico, diciamo, dopo, come The Wiz, la versione afroamericana del Mago di Oz, che ha tra l'altro lanciato nel ruolo dello spaventapasseri un certo musicista, un certo cantante, di cui non vi voglio svelare perché vorrei che andaste a leggere giustamente il saggio. Un'altra, appunto, delle caratteristiche che giustamente non hai citato, che è diventata una delle parti fondamentali di questo saggio, è il linguaggio. Quello che viene definito AAVE, African American Vernacular English, meglio conosciuto come Emonics. Questo è il modo di parlare degli afroamericani del ceto medio-basso, giustamente, che poi verrà utilizzato, indovinate un po', nella cultura hip-hop e ovviamente anche, più di recente, nella trap music. Come muore di conseguenza quindi la Blaxploitation? Come dicevo all'inizio, ci sono stati tantissimi detrattori, tra cui lo stesso Sidney Poitier, quello che ha interpretato il film La calda notte dell'ispettore Tibbs, che, se molte persone hanno avuto modo di guardare il film con Forest Whitaker, adesso mi sfugge il titolo, The Butler, un maggiordomo alla Casa Bianca, ecco, sicuramente si sarà accorto che il Sidney Poitier, l'attore Sidney Poitier, il primo Oscar da protagonista afroamericano della storia dopo Hattie McDaniel, la Mami di Via col Vento, che anche se ruolo da attrice non protagonista è stato il primo Oscar della storia afroamericana in generale, viene considerato Zio Tom. Zio Tom è una delle più grandi offese che si possa fare a un afroamericano, più che dargli del figlio di puntini puntini. Questa è la cosa più cattiva che si può dare a un afroamericano. Di conseguenza, una volta capito il motivo per cui Sidney Poitier è stato definito Zio Tom, da lì potete capire benissimo come mai lui è stato uno dei primi grandi detrattori della Blaxploitation, fino ad arrivare purtroppo alla fine della Blaxploitation, perché diverse associazioni, tra cui l'NAACP, che è l'organizzazione che preserva il patrimonio storico e culturale afroamericano, che esiste dai primissimi anni del Novecento, la South Christian Baptist Congress, insomma la congrega dei Battisti del Sud, per esempio, sono stati tra gli altri quelli che hanno detto: vabbè signori, per fartela breve, basta, ci state facendo diventare una macchietta. Ecco, questa è la... ci state facendo fare brutta figura, state mettendo in luce gli spacciatori, vedesi Superfly e il seguito Superfly TNT, e di conseguenza anche altri film, come per esempio state mettendo in luce i papponi, come per esempio il film Willy Dynamite. Questo è stato un altro grande film, che se andate a vedere com'è vestito Willy, il protagonista, ha scritto Willy E, non con la Y, Willy Dynamite, se andate a vedere come è vestito, capite perché diversi gangsta rapper negli anni 80 e 90 si sono vestiti così. Con le pelliccione, con il cappellone di pelliccia, ecco, questo personaggio in modo particolare ha dato l'origine. Ci sono stati certo dei film, come giustamente hai detto tu, che sono ambientati nel sud degli Stati Uniti e avevano anche una trama anche abbastanza profonda, come per esempio Mandingo del 1975, che è una tipica storia di schiavitù e di storia d'amore finita male negli stati del sud degli Stati Uniti, ecco. Quindi ci sono stati sia film seri, sia film divertenti, sia film eccessivi, come possono essere effettivamente certi tipi di film come quelli che ti ho descritto, che hanno portato alla morte della blaxploitation. Poi ci sono stati anche altri motivi, ma questo giustamente vi rimando sempre alla lettura del saggio.
Ecco, però rimaniamo sintonizzati, per così dire, sulla blaxploitation, puntando i riflettori sui film dell'orrore black, considerando che gran parte del genere era nutrito, alimentato da logiche commerciali, quindi ritengo sia stato inevitabile l'affiancamento col cinema horror in quegli anni, sebbene sia stata una stagione di breve durata, ma che ha senz'altro registrato la trasposizione in pellicole blaxploitation di classici dell'orrore come Blacula Scream, Blackenstein o Black Frankenstein, ovvero la rilettura black dell'Esorcista, Dr. Black e Mr. Hyde, o più direttamente Dr. Black e Mr. White. Ma la mancanza di successo, ecco, di quest'ultimo fu l'ultimo chiodo, per così dire, sulla bara di tutti i film horror blaxploitation. Appena in tempo, per giunta, visto che l'America International Pictures minacciava, peraltro, l'imminente versione in nero della Mummia, ovvero del classico Universal di The Mummy del 32, dal titolo riformulato in The Blummy, ovvero The Black Mummy. Quali le tue riflessioni su questi aspetti, Mattia? E poi, quale sarà il tuo prossimo progetto editoriale?
Beh, quando si parla di cinema horror, che forse è il secondo tra i generi cinematografici insieme al film d'azione che ha visto probabilmente il maggior numero di pellicole filmate nell'ambito della blaxploitation, purtroppo c'è uno di questi film che a me ha fatto ridere tantissimo, che se fossero nati Razzie Award, ovvero i premi, gli Oscar che vengono consegnati ai film più brutti della storia, probabilmente l'avrebbero consegnata a questo film, che è giustamente quello che tu hai citato, che è Blackenstein o Black Frankenstein, perché era stato fatto veramente molto male. Qualcuno, se ha in mente magari i cosiddetti trauma movies, i film della trauma, avrà sicuramente capito che sono stati usati dei personaggi, dei tipo dei pupazzoni, che assomigliavano molto ai mostri che venivano presentati dai film di Kaufman and Company, ovvero delle cose abbastanza assurde e anche filmate davvero molto male e recitate di conseguenza. Alcune di queste pellicole sono state recitate in maniera veramente molto bella. Tu hai citato per esempio Blacula. Ecco, Blacula, per esempio, è stato recitato, interpretato da William Marshall. William Marshall, che è lo stesso che poi interpreterà l'esorcista in Abby, The Black Exorcist. Se sentite la sua voce, lui non parla con un accento afroamericano, lui parla con un accento quasi britannico, non parla in Ebonics, parla con un accento molto costruito, molto serio, molto importante. Lui è stato praticamente l'attore più importante shakespeariano che hanno avuto gli afroamericani e gli Stati Uniti negli anni 50. Quindi fate voi quale grandissimo personaggio è stato utilizzato. E lui, quando è stato intervistato, io ho riportato una sua intervista, lui si è sentito onorato, perché dice comunque, beh, una versione di Dracula, che poi non è una versione, non è stato fatto come la Sirenetta in live action di Disney, che è stata proposta in questi mesi, che ha creato diverse polemiche. Qui è stato fatto un vero e proprio tributo a Dracula, non c'entra assolutamente con la trama di Dracula, è simile, ma è un omaggio vero e proprio, quindi è una cosa completamente diversa. Qui non è stato fatto blackwashing sul personaggio di Dracula. Dracula compare, Dracula c'è, ma fa un'altra cosa. E quindi i film horror della blaxploitation venivano interpretati come una sorta di paura del diverso. Il bianco guardava e aveva paura di quello che si trovava di fronte. Basti vedere, per esempio, che una delle prime grandi citazioni afroamericane sulla paura del diverso è stata fatta niente meno che da George Andrew Romero nel film, che in italiano è stato tradotto con Zombie, in realtà è Dawn of the Dead, l'alba dei morti viventi, del 1978. Questo è forse uno dei più grandi, delle più grandi paure, anzi no, perdonatemi, non il secondo, ma il primo film sugli zombie, l'alba dei morti viventi. Ecco, nell'alba dei morti viventi si vede chiaramente un nero che viene quasi paragonato, a dir la verità, a uno zombie, perdonatemi il lapsus. E quindi questo è l'impressione che ho sul cinema horror. Pensate per esempio a Abby ha una caratteristica fondamentale. A me ha fatto addirittura più paura del film originale con Linda Blair, per un motivo molto semplice: non ha quasi completamente la colonna sonora. Ci sono dei momenti di silenzio totale. Non è stato utilizzato Tubular Bells di Mike Oldfield, che poi è diventato un successo interplanetario. La colonna sonora molto probabilmente ha 2-3 brani al massimo. Per il resto è un silenzio di tomba. Quindi in certi casi gli afroamericani, soprattutto attraverso la blaxploitation, hanno creato, secondo me, dei veri e propri capolavori. E mi permetto effettivamente di correggerti, perché Dr. Black e Mr. Hyde viene considerata la trasposizione perfetta di un film bianco riportato dagli afroamericani. Ora, prima di salutarti e di salutare tutti i tuoi ascoltatori, io ti dico che in questo momento mi godo, diciamo, quello che verrà del mio saggio. In questo momento non ho progetti in programma, ho sicuramente la mia trasmissione che sta crescendo sempre di più, ho diversi altri progetti in ballo, sono commentatore e addetto stampa di una squadra italiana di football americano. Questa è un po' la mia vita, mi alterno tra il lavoro, il football americano, questo saggio e la sua promozione, la radio, perché come ci siamo già detti siamo colleghi a Radio Cernusco Stereo in Blu ad Urban Nights, dove sono conosciuto come Jack e non come Mattia, e quindi l'ambito, diciamo, dei miei impegni mi sta tenendo un po' lontano dalla macchina da scrivere, diciamo. Però non vi nascondo che se salteranno fuori delle nuove idee mi metterò di nuovo davanti alla macchina da scrivere, e chissà mai che possa uscire un nuovo prodotto. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo, Antonio, io ti ringrazio davvero molto, e spero di poterci risentire e magari conoscere di persona. A presto!
Blaxploitation, una storia afroamericana, per i tipi di Weird Book, ne abbiamo condiviso le riflessioni con l'autore Mattia Chiarella, che ringraziamo per aver dedicato il suo tempo alla nostra striscia culturale. Grazie Mattia, ti auguriamo buon proseguimento per le tue prossime attività culturali. Io sono Antonio Latorre Giordano, ai microfoni di AS Cinema, archivio siciliano del cinema, in studio oggi con Andrea Falcone, Francesco Accomando e Vanessa Notaro, che hanno curato la puntata odierna e che anche la 60ª puntata, nonché l'ultima della terza stagione. Io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione accordata, vi rimando alla prossima stagione, la quarta, ormai il prossimo anno, di A Proposito di Cinema Radio. State bene e andate al cinema!